Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
So I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing now. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me, you really got me, you really got me.
E quando il cronografo, cronometro, quella roba lì con tutti i numeri che abbiamo qui sul display dello studio 2 segna l'orologio, alla fine era più semplice, l'orologio segna le 7.53, quasi in punto, comincia anche questa mattina una nuova puntata del Demone del Tardi, mentre facevo una riflessione tra me e me che diceva che cosa sostanzialmente, che c'è un che di profetico nella sigla del Demone del Tardi a cui non avevo mai prestato attenzione. Cioè quando dice se questo posto vi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame, è uno scenario che non pensavamo di incrociare nei nostri percorsi di vita, eccolo qua, invece per fortuna le scimmie sono verdi e non i sorci che invece hanno a che fare con un contesto più largo, non necessariamente radiofonico. Ma visto che abbiamo pochi minuti in questa prima parte, vi dico subito una cosa importante: mandate a scuola immediatamente i bambini, perché dobbiamo aprire con Ignazio La Russa, e per noi che apriamo con La Russa c'è La Russa che apre il salotto di casa ai giornalisti e mostra con orgoglio i suoi cimeli fascistissimi. Tutto questo mentre si prepara a invadere la presidenza del Senato in sidecar nella prima vincente puntata di Fascisti sul Colle. Dovesse farcela, attenzione, da chi riceverà il testimone di Palazzo Madama? Da colei che presiederà la seduta di inaugurazione della nuova legislatura del Senato, cioè Liliana Segre. Come dire, diciamo che sul piano del simbolico per ora a posto così, a meno che Ignazio non venga bloccato sulle Ardenne di Pontina dal candidato della tribù rivale, quel Roberto, figlio di Odino e del Nord, che vanta in curriculum una personalissima rivisitazione delle leggi razziali, avendo dato dell'orango alla Kienghe e avendo creato il format del Maiale Day per tenere lontani gli islamici. Insomma, uno scontro degno di Alien contro Predator, e che potrebbe essere evitato solo se Samantha Cristoforetti, prima di rientrare sulla Terra, stringe adesso un accordo con i Klingon perché ci invadano entro venerdì. Sempre però che i Klingon siano di sinistra, cosa su cui viene da dubitare, perché se così fosse si sarebbero già scissi in 600 microciviltà in lotta tra di loro, dal Partito Democratico dei Klingon a Rifondazione Klingon fino a Potere ai Klingon, Klingon Arcobaleno, Unione Popolare Klingon, eccetera eccetera. Vabbè, lasciamo stare, perché intanto, a proposito di battaglie, Berlusconi continua la sua battaglia per dare un ministero alla Ronzulli. È, diciamo, il suo PNRR elegante. Dopo aver regalato uno scranno a Marta, ora vuole regalare un ministero a Licia. Forse era meglio quando alle ragazze regalava la bigiotteria, ma tant'è. Dopo aver cercato di convincere la Meloni che Ronzulli è la nipote di Ippocrate per farle avere il ministero della salute, da ieri sta cercando di convincere Meloni che Ronzulli è la nipote di Cristoforo Colombo per farle avere il ministero del turismo. Vediamo come va, anche perché il boccone ghiotto di Silvio è adesso il ministero della giustizia, e ci sono politologi di tutto il mondo che si stanno interrogando da 24 ore: ma perché Berlusconi vuole proprio il ministero della giustizia? Perché non quello dell'istruzione o quello dell'agricoltura? No, lui vuole proprio la giustizia. Un quesito, diciamo, insolubile, tuttora senza risposta, tranne che per voi maliziosi all'ascolto. Vergogna, ricordatevi sempre che a pensar male si fa peccato, come dicevano le tre zie suore di Silvio. Suore che ora, l'avrete sentito, riceveranno gli insegnamenti di Formigoni. Ce l'avete presente la notizia, no? Formigoni potrà lasciare finalmente i domiciliari e andrà a insegnare l'italiano alle suore straniere. Loro in cambio gli insegneranno il settimo comandamento, cioè: Roberto, non rubare. Ma torniamo velocemente alla formazione del governo, dove la casella più delicata e problematica resta quella dell'economia. Sta proseguendo la Spoon River dei tecnici, che rifiutano graziosamente per non beccarsi la sola del secolo, e restano dunque in lizza Giorgetti. Poi c'è il premio Nobel per l'economia dell'Università della Strada, che è il tizio che ha inventato il drone calamita che intercetta le monetine lanciate nella fontana di Trevi. Poi c'è il ragioniere di Latina che vuole risanare i conti pubblici con l'oro di Dongo, e l'utente Twitter Cinciuncian96 che ha proposto di invadere Taiwan prima della Cina per diventare esclusivisti mondiali nella produzione di microchip. Siccome gli ultimi tre risulterebbero sgraditi a Bruxelles, resta dunque Giorgetti, che però è sgradito a Salvini, che adesso è pronto a fare il vocione insieme a Silvio per andare a far casino al citofono di Giorgia. Insomma, tra Salvini e Meloni sembra esserci in questo momento più o meno lo stesso clima di concordia che regna tra Totti e Hillary. Lui le tiene in ostaggio il governo e lei gli ha sequestrato gli hamburger. E i litigi nel centrodestra fanno preoccupare Libero e Il Giornale. Non fate scherzi, titola Libero, vietato partire male, ribatte Il Giornale. Ma tutto questo ve lo racconteremo dopo, insieme alla lettura dei giornali, perché sono le 7:59 minuti. Linea alla pubblicità, titoli delle 8 e poi torniamo con la seconda parte del Demone del Tardi.
Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear somewhere. I got a space, I found some better. disappeared somewhere, like out of space. You found some better praise, and I miss you.
Le 8 e 5 minuti, eccoci qua, comincia la seconda parte del Demone del Tardi, anzi è cominciata con una di quelle voci autunnali, cioè la voce di Tracy Thorn, degli Everything But The Girl, questa era Missing, e quando arrivano i primi freddi, voci come quella di Tracy Thorn riescono a scaldare meglio e più del pellet, e tra l'altro, visto quanto costa il pellet, sono anche decisamente più economiche. Nella prima parte del Demone del Tardi abbiamo provato a fare sintesi dello stato dello scazzo all'interno del formando governo di centrodestra, con tanto di preoccupazioni sulle prime pagine di Libero e del Giornale: non fate scherzi, vietato partire male, così per dare la temperatura del momento. Questa mattina Giorgia Meloni annuncia che oggi farà una proposta generosa, vedremo se troverà in qualche modo la quadra per essere quello che vuole, ovvero la più amata dagli italiani, anche se la più amata degli italiani non è Giorgia Meloni, non è nemmeno la Cuccarini, bensì lei, la signora in giallo che troviamo oggi su tantissime prime pagine dei quotidiani. Non a caso Il Giorno la presenta come la più amata, Mito Lansbury da Pomi di Ottone alla signora in giallo, ha accompagnato generazioni di spettatori, se n'è andata a 96 anni. È defunta dunque la signora in giallo, ma è defunta anche la signora in bianco-nero. Vergogniamoci è il titolo della Gazzetta dello Sport, che riprende le parole di Agnelli dopo il KO, il 2-0 secco subito sul campo del Maccabi. Naturalmente l'altra notizia sulla prima pagina della Gazzetta è quella che riguarda l'altra partita dei Champions. Che furto è il titolo, che si riferisce all'ennesimo furto con destrezza perpetrato in Champions ai danni del Milan. Ma guardiamo non tanto all'ombelico calcistico, bensì all'orizzonte, e all'orizzonte, guarda un po', ci sono nubi nere che si addensano, per esempio sul fronte dell'economia. L'apertura del Sole 24 Ore oggi si rifà alle stime del Fondo Monetario Internazionale, e dire che avevamo quasi esultato ieri quando è arrivata la notizia che l'Italia cresce come la Cina, fosse accaduto qualche anno fa avremmo fatto collettivamente i salti di gioia. Il problema è che la Cina cresce quanto l'Italia, per cui guardandola dall'altro punto di vista tutto questo ci dice che l'Italia, così come la Germania, sarà in recessione nel 2023. Per Germania e Italia il 2023 sarà un anno di recessione, lo indica il Fondo Monetario Internazionale. In particolare per la Germania il PIL è previsto in calo dello 0,3%, per l'Italia dello 0,2% a causa della crisi energetica. Per l'anno in corso invece la crescita italiana è valutata in un più 3,2%, così appunto come quella cinese. Nel complesso la crescita del PIL mondiale nel 2023 scenderà al 2,7%. Il fondo avverte che sono aumentati i rischi per la stabilità finanziaria, forte il richiamo delle banche centrali, devono continuare ad agire in modo risoluto per domare l'inflazione. Sono numeri freddi quelli che riguardano il PIL, ma sono numeri che poi hanno una traduzione di natura concreta sulla potere d'acquisto e sulla capacità di sussistenza delle persone e delle famiglie. Dunque la recessione all'orizzonte per quanto riguarda l'economia, l'orgoglio e il precipizio invece pace e l'orizzonte bellico, delineato dal manifesto. Questo è il titolo di prima pagina. Sullo sfondo un orizzonte di macerie. Mosca rivendica gli obiettivi raggiunti della rappresaglia scatenata sull'Ucraina, mentre il vertice d'emergenza del G7 rilancia il sostegno in armi a Zelensky e il monito a Putin sull'uso di ordigni chimici e nucleari. Domani a Roma, sit-in pacifista all'ambasciata russa. Adesso poi della questione delle manifestazioni pacifiste ne parliamo, perché se ne parlano ancora oggi i giornali, ma intanto scorriamo i titoli delle prime pagine. La Stampa punta sul dialogo possibile, Putin pronto a incontrare Biden, Lavrov apre uno spiraglio sul prossimo G20 a Bali, Zelensky non ci sta, prima si ritira, poi si tratta. Sulla prima della Stampa scrive anche Anna Zaffesova, parlando del filo rosso tra lo zar Putin e Elon Musk. Ricorderete che Elon Musk aveva lanciato un proprio piano di pace, le indiscrezioni ieri dicevano che ne avrebbe parlato direttamente con Putin, poi lui ha smentito il contenuto di quel piano di pace, diceva riconoscimento russo della Crimea, riconoscimento delle aree occupate dai russi, neutralità perenne dell'Ucraina, mancava solamente Mbappé ceduto per decisione dell'ONU allo Spartak Mosca per vincere la Champions, e poi c'era tutto per portare Putin al tavolo della trattativa. Un dialogo possibile ma fortemente incerto, però ci punta anche il Messaggero, mossa Putin, potrei vedere Biden dopo i missili su Kiev, il Cremlino apre l'incontro, summit possibile al G20 di Bali, ma intanto, come dire, ci si prepara al peggio, manovre nucleari della NATO all'Ucraina, sistemi di difesa aerea da Berlino e istruttori italiani. Dal Messaggero al Corriere della Sera, anche il Corriere apre sulla guerra, il G7 contro Putin, più armi a Kiev, lo spazio al dialogo sta solamente nell'occhiello, Lavrov apre, disponibile a considerare un incontro con Biden, e anche qui il no da parte di Zelensky. Intanto ancora raid russi sull'Ucraina, bombardata Zaporizhia, il Corriere riprende anche il pezzo di Marco Imarisio sui falchi del Cremlino, che ora parlano di trattativa. Quale sarebbe in questo momento la strategia di Putin? Ne parla il Foglio in prima pagina. Il modello sarebbe il modello Mariupol, la strategia di Putin è rendere l'Ucraina un paese invivibile, il Cremlino dà l'assalto alla rete elettrica e idrica degli ucraini e conta sull'arrivo dell'inverno. Il titolo in rosso del Foglio però è il primo governo nucleare, in questo caso non si parla di armi ma si parla di energia, per la prima volta l'Italia, scrive il Foglio, ha una maggioranza favorevole al nucleare, tra parentesi, che ora piace anche a Greta, argomento che oggi è ripreso con baldanza dai giornali della destra, per esempio Libero, perfino Greta difende il nucleare, la Thunberg, un errore spegnere le centrali, ora un compromesso di natura drammaticamente pragmatica, quello proposto da Greta Thunberg, che però diventa un cavallo di Troia per rilanciare l'opzione nucleare. L'energia, dice ancora il Foglio, sarà il vero test su cui si misurerà la distanza di Meloni dal populismo, c'entra Piombino ma anche l'Europa. Il pezzo è firmato dal direttore Claudio Cerasa. Se per il Foglio la strategia di Putin è quella di rendere l'Ucraina un paese invivibile colpendo la rete elettrica e la rete idrica, per il Fatto Quotidiano la strategia di Biden è quella di strozzarci, titolo Parigi, Biden ci strozza. A cosa si riferisce? Il Fatto Quotidiano riprende una dichiarazione del ministro francese Le Maire, che ha detto gli Stati Uniti vendono noi il gas al quadruplo del prezzo. Naturalmente poi il titolo è accompagnato dal consueto fotomontaggio, che è un tratto tipico delle aperture del Fatto, con Macron, Le Maire e la Meloni che lanciano dollari verso un Biden seduto come un monarca su un trono. Un'apertura completamente diversa invece è quella che fa domani. Ecco il patto segreto che autorizza i fondi privati a spolpare autostrade, altro che ritorno nelle mani dello Stato. Dopo aver ricomprato a peso d'oro la società dei Benetton, adesso comandano Blackstone e Macquarie, che ogni 6 mesi hanno diritto a prendersi tutti i dividendi possibili. Dopo lo riprendiamo, il pezzo di Giorgio Meletti in prima pagina, mentre l'editoriale sulla prima pagina di domani è affidato a Gianfranco Pasquino, che torna sul tema della pace. La sua opinione: non serve solo la pace, ma una pace che sia giusta. E oggi quel pezzo di dibattito che vi abbiamo largamente raccontato ieri, che oscilla tra la pace come giustizia, oppure la pace come quieto vivere, la pace come valore o come opportunità, la pace ideologica o la pace pragmatica, continua oggi sui giornali. Appunto, c'è l'editoriale di Gianfranco Pasquino sulla prima di domani, c'è un'intervista a Barca sulla Stampa. La Stampa in prima pagina ha anche un articolo firmato da Maurizio Maggiani: scenderò in piazza perché per me la pace vale più della miseria. Ne scrive anche Alessandro Robecchi sulle colonne del Fatto, che racconta la dura vita del pacifista. Ne parla anche Gianni Cuperlo sulle colonne di Repubblica. Che farsa, dice, piantare bandierine sulle piazze della pace. E sì, perché il tema continua a essere quello della ennesima scissione plurale della sinistra nel suo concetto più estensivo per quanto riguarda i posizionamenti e le scelte a proposito della pace e delle manifestazioni a promozione della pace. Il dilemma è: meglio una manifestazione unitaria da 1 milione di persone o 500.000 manifestazioni composte da 2 persone? In questo momento, come dire, sembra sia stata scelta, e te pareva, la seconda opzione. A proposito di interventi sul tema della pace, c'è anche Francesco Vignarca, che sulle colonne del Manifesto risponde a quanto scriveva ieri Manconi sulle colonne di Repubblica. Insomma, sono oggi ancora tanti gli interventi che troviamo sui giornali e che vanno ad alimentare il dibattito. A proposito di pace, c'è un accordo che oggi viene messo in prima pagina dal Manifesto, ma che troviamo anche su diversi altri quotidiani. È uno storico accordo tra Libano e Israele, gas e confini. Formalmente, scrive Michele Giorgio sul Manifesto, ancora in stato di guerra, ieri Libano e Israele hanno raggiunto l'accordo che definisce i confini marittimi e di conseguenza lo sfruttamento dei giacimenti di gas. Ad annunciarlo è stato il governo israeliano. Da Beirut parla solo via Twitter il presidente della Repubblica Aoun: non si terranno cerimonie, nemmeno strette di mano. L'accordo è fatto di 2 diverse intese, tra Beirut e Washington e tra Washington e Tel Aviv. Tra chi festeggia di più, scrive il Manifesto, c'è Hezbollah, principale fautore dell'accordo. Ancora le proteste in Iran sulla prima del Manifesto. Contro la rivolta in Iran, più soldati e più salari. Teheran prova a frenare le proteste aumentando del 10% stipendi e pensioni dei dipendenti pubblici, ma manda anche bus pieni di soldati a sedare la rivolta nelle province più calde del Kurdistan e del Baluchistan. A proposito di pace, l'unico quotidiano che insiste fin dall'apertura nel mettere la parola pace in testa è anche oggi Avvenire. Pace, unica scelta. Il mondo associativo progetta una manifestazione apartitica a Roma a metà novembre. Intanto la cronaca è quella del G7 che avverte: Mosca pagherà. E anche qui si richiama il possibile incontro tra Biden e Putin in occasione del G20 a Bali. A riportarci invece alle questioni che riguardano la formazione del governo è Repubblica, che apre con un Salvini-Berlusconi all'asta di governo. Il segretario della Lega, ok per Giorgetti all'economia, ma voglio altri ministeri chiave. Il leader di Forza Italia pretende la giustizia per rifare la Severino. Intanto vedremo quale sarà la proposta generosa annunciata per oggi dalla Meloni. Anche su Repubblica in prima pagina l'accordo tra Israele e Libano su energia e confini. Chiudiamo la carrellata delle prime pagine con La Verità, che si occupa sì del tema della pace, ma per titolare che cosa? Pacifisti in guerra con il governo che non c'è. Dopo essersi messo alla testa degli ultra di Zelensky, ora esce dall'esecutivo il PD si mobilita sull'Ucraina per non farsi mangiare da Conte, per provare con la complicità dei media amici a lasciare in mano alla Meloni il cerino del conflitto. Oggi però, al netto del fatto che tra poco Prisma si occuperà di una serie di occasioni di allegria, dalla recessione in arrivo, dalla guerra che è già arrivata, fino al governo di destra in via di formazione, anche per questo io oggi aprirei con una notizia che troviamo solo sulla prima pagina del Messaggero e che ci riporta al terremoto dell'Aquila. Il titolo è questo qui: risarcimenti ridotti alle vittime del sisma, la motivazione, dovevano fuggire. Sentenza shock all'Aquila, beffa per le famiglie. Ma andiamo a vedere che cosa scrive il Messaggero a pagina 13 su questa incredibile sentenza e vicenda raccontata da Angelo De Nicola e Marcello Ianni. Dunque, sisma schiaffa le vittime, il giudice taglia i risarcimenti. Perché? Perché dovevano uscire di casa. È una colpa per le vittime sotto le macerie del crollo non essere usciti di casa dopo due scosse di terremoto molto forti che seguivano uno sciame sismico che durava da mesi. È destinata a far discutere la sentenza in sede civile del Tribunale dell'Aquila riferita al crollo di uno stabile in centro del capoluogo abruzzese nel sisma del 6 aprile 2009 in cui morirono 24 persone sulle 309 totali. Sì, perché la sentenza shock va a toccare il tasto più delicato delle inchieste e dei processi che si sono susseguiti in questi 13 anni dal 2009, cioè le rassicurazioni che vennero date alle popolazioni come quella di Bernardo De Bernardinis, allora vice capo della protezione civile, che disse: lo sciame sismico, beviamoci su un bel bicchiere di Monte Pulciano. È fondata l'eccezione di concorso di colpa delle vittime, si legge a pagina 16 della sentenza firmata dal giudice Monica Croci del Tribunale Civile dell'Aquila, costituendo obiettivamente una condotta incauta quella di trattenersi a dormire nonostante il notorio verificarsi di due scosse nella serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte del 6 aprile, concorso che può stimarsi nel 30%, ovvero la misura in cui verrà decurtato il risarcimento danni stabilito. Condotta incauta, quindi, una visione diametralmente opposta allo state tranquilli, lo sciame sta liberando energia, che venne dagli organi dello Stato nei giorni a ridosso della grande scossa, quella di 6.3 della scala Richter. Il 31 marzo 2009, cinque giorni prima del sisma, si riunì all'Aquila la Commissione Grandi Rischi per fare il punto sullo sciame in atto almeno da novembre. Il tono rassicurante del verbale di quella riunione venne accolto come una promessa che nulla di grave sarebbe accaduto, e in tal senso la sentenza di primo grado del processo alla Grandi Rischi condannò a 6 anni i 7 componenti di quella commissione, appunto per aver rassicurato. Una sentenza che fece il giro del mondo. Poi però in appello quel giudizio venne del tutto ribaltato, assolti i membri della commissione perché il fatto non sussiste, a eccezione del De Bernardinis condannato a 2 anni. In particolare, dunque, il tribunale ha riconosciuto una corresponsabilità responsabilità delle vittime ricorrenti pari al 30% perché ha ritenuto siano stati imprudenti a non uscire dopo la seconda scossa. Questa dunque è il racconto che troviamo sulla prima pagina del Messaggero. E a proposito responsabilità del passato e notizie che riguardano il presente, torniamo invece sulla prima pagina di Domani, che vi dicevo è l'unico giornale che apre su quello che chiama il patto segreto che autorizza i fondi privati a spolpare autostrade. Racconta Giorgio Meletti in prima pagina: la Cassa Depositi e Prestiti ha speso 4 miliardi di euro per acquisire dalla finanziaria Atlantia della famiglia Benetton la quota di controllo della concessionaria ASPI Autostrade per l'Italia, ma in realtà non controlla niente, comandano i fondi Blackstone e Macquarie, ai quali è bastato comprare il 49% per ottenere i pieni poteri. Decidono tutto loro grazie a un sostanziale diritto di veto su ogni delibera del consiglio di amministrazione di ASPI. In particolare hanno ottenuto il potere più ambito da quel tipo di fondi che pure la Cassa Depositi e Prestiti, umiliando l'intelligenza dei cittadini di cui amministra il denaro, ha definito capitali pazienti, cioè poter spremere dalla concessionaria dividendi a più non posso. Il 3 maggio scorso, due giorni prima del contratto definitivo per l'acquisto di ASPI, la Cassa Depositi e Prestiti ha firmato, per motivi che non vengono spiegati, un documento dai contenuti gravissimi e perciò tenuto scrupolosamente segreto. Sono i cosiddetti patti parasociali, il documento che regola i rapporti di potere tra i soci della holding di riferimento. Il punto 6.5.1 dei patti parasociali, intitolato Policy Dividendi, recita: quale regola generale? Le parti si sono impegnate a fare in modo che vengano distribuite ai rispettivi soci su base semestrale la cassa disponibile risultante dal bilancio di esercizio. In pratica, ogni euro di utile diventerà automaticamente un euro di dividendo e non un solo euro verrà accantonato. Scrive Meletti: l'avidità dell'azionista è il vero imputato del processo penale in corso a Genova per il crollo del Ponte Morandi, perché tutta questa vicenda che riguarda il futuro di autostrade è legata a quanto accadde a Genova quando crollò il ponte. Secondo la pubblica accusa, i manager di ASPI e i dirigenti dello Stato che avrebbero dovuto vigilare agli ordini dell'amministratore delegato Giovanni Castellucci avrebbero provocato il crollo del Morandi e l'uccisione di 43 persone, risparmiando sulla manutenzione in modo da aumentare i profitti della concessionaria, i dividendi per gli azionisti, i Benetton e numerosi fondi internazionali e i premi di fine anno per se stessi. Insomma, sembrerebbe, da quello che racconta Meletti sulla prima pagina di Domani, un fatto di piena coerenza gestionale rispetto alle esperienze del passato. Mamma mia, vedo che ho solamente 2 minuti e quindi non mi metto ad approfondire altre cose perché non ne avrei il tempo. C'è però una notizia che sta sulle colonne della Stampa, che ancora non abbiamo citato e che possiamo mettere in accompagnamento all'apertura del Sole 24 Ore, che riguarda l'orizzonte di recessione in arrivo. È una notizia che riguarda i Bitcoin, che per tanto tempo sono stati sulle prime pagine, sono stati individuati da molti come il principale ascensore sociale possibile sul piano degli investimenti. Bene, oggi viene raccontato lo boom dei Bitcoin, l'allarme della vigilanza globale: in un anno bruciati 2.000 miliardi di dollari, l'allarme, bisogna regolare subito il mercato, la criptovaluta sprofonda a 19.000 dollari, raggiunti i minimi dalla fine del 2020. Sulla Stampa si parla anche di affitti, per dirla con i ministri, diritto al tetto e non avere un tetto. In questo caso la Stampa si concentra sui costi insostenibili degli affitti per gli studenti. Scrive Chiara Saraceno: l'affitto d'oro che frena il diritto a studiare. Ma ciò che viene raccontato sulle colonne della Stampa è il valore incrementale progressivo dei prezzi degli affitti. A Milano, affitti alle stelle, i giovani fuori sede in rivolta. volta, una singola 620 euro, l'università diventa un privilegio, non va meglio a Roma, 465 euro per una stanza, Padova e Firenze 450, Milano, come abbiamo visto, leader del settore. Sfogliando molto ma molto rapidamente ancora le prime pagine dei giornali, che cosa possiamo citare? Ah beh, se volete conoscere il volto della donna più bella del mondo secondo la classifica dei volti geometricamente perfetti, andate sulla prima pagina del Messaggero. Non c'era la giuria, ma lo ha definito l'algoritmo. E poi, e poi che cosa ancora? Vediamo un po', vediamo un po'. Sembra un po' una beffa parlarne dopo l'algoritmo e i volti geometricamente perfetti, ma per chiudere vi segnalo quanto torna a scrivere questa mattina il Foglio in prima pagina a proposito delle giravolte della Germania sulle questioni energetiche. Scrive David Carretta: su uno strumento di debito comune come il SURE per permettere a tutti gli stati membri di aiutare famiglie e imprese a reggere all'aumento della bolletta, più che convincere chi occupa la cancelleria di Berlino, i commissari Gentiloni e Breton dovranno convincere la loro vicina di ufficio, cioè Ursula von der Leyen. Una portavoce della Presidente della Commissione ieri ha continuato a definire come opinione personale la proposta di Gentiloni e Breton di un SURE 2.0 per la bolletta, malgrado le indiscrezioni su una possibile apertura di Scholz a valutare questa possibilità. L'articolo di lunedì di Bloomberg, anche se smentito dal portavoce di Scholz, ha fatto il giro degli smartphone di funzionari della Commissione diplomatici degli Stati membri. Il governo tedesco è diviso, con il ministro delle Finanze contrario a ogni forma di debito comune. Tuttavia Scholz ha già detto di considerare il SURE una soluzione pragmatica. Speriamo, ora bisogna farlo capire, scrive il Foglio, al tredicesimo piano della Commissione, riprendendo appunto le indiscrezioni di un funzionario molto vicino alla von der Leyen, perché il dibattito continua, il tetto ancora non c'è e una soluzione all'orizzonte nemmeno. Per quanto riguarda invece il mio orizzonte personale, sono già arrivato un minuto fuori dalla mia soglia limite, quindi si chiudono le sliding doors e dietro apparirà tra poco Lorenza Ghidini con Prisma. Io vi ringrazio, ci sentiamo come sempre domani mattina con il Demone del Tardi attorno alle 7.45. Buona giornata.